Ma... Buon pomeriggio da Riccardo Cotumaccio, benvenuti su Stasera Cinemino, benvenuti su Radio Jeans. Ah, oggi anche approfondiamo la tematica cinematografica, ma non tramite le notizie d'attualità, bensì ripercorrendo l'emotività del nostro cuore. Lo vedo, è già lì, commosso.
Il cuore?
No.
Tu? Commosso.
No, beh, il cuore non lo vedo. Vedo una bella camicia, però. Complimenti, Emanuele Paglialonga.
Grazie, è una camicia che loro non vedranno, per cui...
Vabbè, immaginate. Oppure descrivila.
Sulla fiducia. Eh beh, c'ha il cotone, i fili,
c'ha il
colore.
Cotone.
C'è il cotone.
È fatta di cotone.
Beh, quindi ce l'ha.
Ce l'ha, assolutamente. Ce l'ha. Ma ce l'ha il cuore bello, Claudia Bighi?
Ma spero di sì, ditemelo voi.
Chiamiamo il cardiologo.
Chiamiamolo a Daniello, Emanuele.
Ma io ho fiducia nel cuore di Claudia. Sì.
Grazie.
Fiducia.
Esatto.
La fiducia. Allora, bentornati ragazzi per questo nuovo appuntamento qui su Radio Jeans. Oggi, però, chiaramente andiamo un po' dentro il nostro passato.
L'intimo.
E i nostri, beh, l'intimo, sì, anche i nostri gusti.
Sì, parliamo di mutande.
No,
sì.
Come
no. Di camicie e mutande. Prima di camicie. Esattamente.
Di cosa parliamo, Paglia, oggi?
Oggi andremo indietro nel tempo, sarà una puntata un po' via col vintage, se mi viene concessa questa battuta.
Dipende. Però. Non tanto
allora,
dietro magari. Però.
Parte 1,
precisiamolo. Immaginiamo, cari ascoltatori, che vi siate imbarcati sulla Costa Concordia e a un certo punto il capitano decide di non rispondere più agli ordini del capitano De Falco. Quindi l'isola del Giglio è una realtà completamente disabitata, siete soltanto voi stessi, un lettore Blu-ray e un televisore oppure un computer con accesso allo streaming, ma un accesso limitato allo streaming oppure un numero ridotto di DVD o di Blu-ray, un numero di 5. Se noi naufragassimo, se voi naufragaste e doveste decidere, o dovesse, qual è il verbo giusto?
Dovrebbe.
Dovette, se voi dovette decidere 5 film da portare con voi su un'isola deserta, scappando dal capitano Schettino.
Ma lo stai dicendo con una foga che mi sta emozionando, non so a te, Emanuele.
Ma viva la foga, scusa, si può dire?
No.
La foga
è una citazione cinematografica, è un film.
Okay. Esatto.
Con Lori del Santo.
No, quella è Viva la foga, però.
Sì, vabbè, lo so. Però
c'è anche la foga monaca.
Essere sfumato.
Del resto, tira più un pelo di foga.
Che un carro
di
buoi
palestinesi.
Ah, non la sapevo questa variante del detto.
Allora oggi parleremo di film preferiti, solamente di due qui all'interno.
Esatto.
La prossima settimana toccherà gli altri due.
Ci sarà una rotazione, ma cogliamo l'occasione per salutare, oltre a Claudia Bighi, salutiamo...
Ciao Claudia, ciao.
Ciao
Emanuele.
Salutiamo anche Simone Fabriziani, che una volta faceva parte di questo podcast. Poi utilizzerò per lui la scusa che usavo anch'io, che usai anch'io quando mi assentai, cioè è andato a rubare l'argento in Argentina. Non lo può più fare perché
i voli sono
bloccati.
Ma posso fare anche un saluto mio personale?
Sì.
Ciao Robert.
Pattinson. Chi è Robert?
Vaffanculo.
Che abbiamo scoperto è più basso del pinguino nelle scene rubate.
No. Sfato.
Apriamo questa polemica.
Okay. Apriamo questa polemica.
Non c'entra nulla con la puntata.
Esatto, doveva essere una puntata vintage, invece adesso torniamo a parlare.
Allora, sono uscite le foto dal set di Batman.
Tutti
vestiti.
E c'era anche Emanuele Daniello, perché John Turturro è chiaramente D'Alema.
C'era
in quel
lui. Sì. È una scena corale con sia Bruce Wayne che tutti i villain. Credo sia la scena di un funerale. Vabbè, comunque non entriamo nei dettagli. Cosa succede? C'è una lunga scalinata. Immortalano questa foto di gruppo in cui il pinguino di Colin Farrell sembra più alto di Robert Pattinson.
In realtà?
Di Bruce Wayne. In realtà no, perché Robert Pattinson era su uno scalino
più
basso.
Sono state le scale.
No,
ecco, Alle scale piace cambiare.
Comunque questo è importante perché The Batman diventerà il film preferito di Claudia tra un paio d'anni.
Non lo so, magari
adesso,
sarà brutto.
Se mai uscirà.
Parliamo dei suoi fino al 2022. Dei suoi preferiti.
Okay,
Claudia.
Va bene. Claudia.
Primo
Prego.
Film.
Allora, il primo che vi cito è un film a cui sono molto legata perché è legata alla mia famiglia. Okay. Cioè, ogni volta che.
Ma prego. Ce li devi mimare, noi li indoviniamo.
Che è molto radiofonico.
Molto radiofonico.
No, non li mimerò. Però posso dirvi l'anno. E sì. Anche regista, quindi magari ci arrivate.
Perfetto.
Ok, l'anno è 1994.
Sì.
Il regista è Robert Zemeckis.
Gole ruggenti con Pippo Franco.
No,
Fuochino. Qual è, Emanuele?
Forrest Gump.
Per la gioia di Simone Fabriziani, che oggi non c'è, ma lui odia questo film. Non so perché, invece io ogni volta che lo vedo. Ecco, grazie.
Tolgo il saluto a Simone.
La nostra regia è fantastica.
Sappiate che io non l'ho mai visto, quindi.
Strano.
Incredibile. Sì. È diventato un grande cult. È un film.
All'estero oppure in Italia?
No, dappertutto.
Ovunque.
È un film che ogni volta mi emoziona. C'è il punto in cui Forrest. Beh, non è spoiler, che voglio dire, ha 26 anni il film, quindi posso dirlo.
Forrest corre.
Il momento in cui Forrest racconta il suo viaggio a una morente Jenny è veramente, per me ogni volta è un...
Ricordiamo, in questo film Forrest è interpretato dal mago Forrest.
Sì, vabbè. Sì. Ma perché devi rovinare momenti così emozionanti, Paglia?
Perché mi disegnano così.
Va bene, ok. Jesse.
Per citare un film che non ho visto. Non ho visto neanche chi ha incastrato Robert.
Ma io non lo direi.
Robert Pattinson.
Chi ha incastrato Robert Pattinson?
Tra l'altro, uno dei più grandi lasciti di Forrest Gump è indubbiamente la catena di ristoranti Bubba Gump.
Sì.
Cui sono stato due volte a New York, dove si può mangiare gamberi in tutti i modi. E
vero.
Cioè, potete mangiarli seduti, in piedi,
no,
sdraiati,
tutte le salse. Per la gioia del colesterolo, fondamentalmente.
Beh, è un film che ha lasciato tantissimi tormentoni, tante citazioni.
Per esempio, Scossa?
No, quello no. Oppure Stupido è. Sì.
Anche
stupido
per un doppiaggio incredibile di Pannofino.
Di Pannofino.
Uno non sa che è Pannofino, ma è Pannofino.
Esatto.
Sì, sì.
Questo è il film sulla scatola di cioccolatini.
Sì, esatto. Sì, sì, è lui.
Emanuele. Perdonami, Claudia, se...
Prego, vai.
Non si interrompe un'emozione per citare Fellini.
Io mi stavo commuovendo.
No, questa l'ha detto Renato Brunetta. Vabbè. Lo disse una volta. Non si interrompe un'emozione a Ballarò.
Ma nessuno l'ha ascoltato.
Tra l'altro, la colonna sonora, se non sbaglio, è di Alan Silvestri.
La colonna sonora di Brunetta.
Che è lo stesso di chi? Tu dovresti saperlo.
Titti e Silvestri, no?
No, di Avengers.
Lo so. Emanuele Daniello, qual è il tuo film isolano?
Allora, io inizierei con un film che si chiama Quei bravi ragazzi.
Ah,
non so se lo conoscete.
Ma,
sì.
Di sfuggita.
Ma stiamo parlando di quello con Herbert Ballerina uscito 2 anni fa?
No.
Quello era quel bravo ragazzo.
Esatto. Stiamo parlando di un film del 1990 di Martin Scorsese con Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci.
Sì. Adesso lo sai che faranno il sequel di Ray Liotta? L'abbiamo detto l'altra volta, lo fa
Barry Jenkins. Il Re Liotta, certo, 2.
Sì, sì.
Fa Barry Jenkins, sì. Un film di gangster, riduttivo di fino di gangster, perché è probabilmente il film di gangster per antonomasia, anche perché, diciamo, racconta il mondo dei gangster nella vita quotidiana, nel loro essere antropologicamente gangster. E io ne sono particolarmente legato perché è uno di quei film che io dividono i film preferiti anche in quelli che posso rivedere 40 volte in un mese, 40 volte al giorno.
In un mese, al giorno?
Sì, al giorno. Questo è uno di quelli che non stanco mai, ripeto, dall'inizio alla fine, sempre con la massima attenzione.
Sì, ti pongo un quesito.
Prego, prego.
Anche tu, se lo becchi in televisione, anche se è iniziato da un'ora, comunque lo devi finire. Cioè,
ovviamente.
Anch'io, stessa cosa Forrest Gump.
Anche se spesso succede su Rete 4 alle 2 di notte con la pubblicità.
Sì, vabbè, i grandi film solo su Rete 4.
Anche se spesso succede su Rete 4 alle 2 di notte con Rimini Rimini. Con un altro film.
Sì, sì, assolutamente.
Cioè, se tu becchi, si può avere la scena in cui Villaggio fa... Ah, gatto! Prego, continuiamo.
Continuiamo.
Io
con...
in realtà ho pronto un pezzettino di Goodfellas per Daniello, ce l'ho.
Per me, fare il gangster è sempre stato meglio che fare il presidente degli Stati Uniti. Quando cominciai a bazzicare la stazione dei taxi e a fare dei lavoretti dopo la scuola, ho sentito che volevo essere dei loro. Fu là che capii che cosa significa far parte di un gruppo. Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno. Loro non erano mica come tutti gli altri. Loro facevano quello che volevano. Parcheggiavano in doppia fila davanti a un idrante e nessuno gli faceva la multa. Io ero il ragazzo più fortunato del mondo. Potevo andare dovunque. Potevo fare qualsiasi cosa. Conoscevo tutti e tutti conoscevano me. I ragazzi arrivavano in Cadillac e Tudi mi tirava le chiavi e me le lasciava parcheggiare. Eccomi qua. Un ragazzino che quasi non riesce a vedere al di sopra del volante e già parcheggiavo le Cadillac.
Tra l'altro ci tengo a dire che grossa responsabilità di questo film è anche un altro mio amore televisivo, però, perché questo film ha fatto
per
nascere
molto grosso?
Quasi, ci sei andato vicino, ci sei andato vicino. I Soprano, che praticamente questo è il progenitore dei Soprano, per il modo di intendere la mafia nella vita quotidiana. Altra serie, che no, altra, unica, perché non abbiamo parlato di altre prima. Serie TV che consiglia.
Beh, è un grande cult.
Ma quello è lo appaltiamo a stasera Streaminghino, sì, che è un altro format che probabilmente
tornerà obbligatoriamente,
data anche la condizione
comunque
attuale.
Comunque, guarda, ti appoggio il film, Emanuele, perché grazie, penso sia il mio film di Scorsese preferito.
Ci stiamo intendendo sui film scelti.
Forrest Gump ti piace?
Sì, estremamente.
Ah, non lo sapevo. Ok, sono una sorpresa.
Wow.
Tu non l'hai visto, quindi non puoi parlare.
Quei bravi ragazzi, però l'ho visto.
È uno di quei film che mi riduce in lacrime, ne parlavamo la scorsa settimana.
Ma ragazzi, basta parlare di film belli, parliamo di trash, ma prima Riccardo ci deve dire qualche cosa.
Andiamo in break musicale, non volevo interrompervi, ma i tempi sono questi, quindi Life is Golden, Suede, tra poco, sempre su Stasera Cinemino.
Ascoltando ML Network.
Rientriamo su Stasera Cinemino, Cotumaccio con voi, Paglialunga, Biggi, Daniello. A chi tocca qua con le Memories?
Tocca a me, tocca di nuovo a me.
My Memories of Murder?
Memory, all alone in the moonlight.
All alone,
no, non,
capito,
è questo,
sì.
Non è il film, non è il film che devo citare, sì. Ma facciamo il giochino di prima. Allora io vi dico, sì, l'anno e vi dico anche il regista e vediamo, sì, se indovinate.
Ma
allora,
mi devi dire anche il secondo assistente alla regia.
Vabbè, mo troppo, mo ne vuoi troppe. Allora, anno 1982.
Sì.
Ok?
L'anno dell'Italia in cui...
Hanno vinto i mondiali. Ah, abbiamo vinto, no, hanno. Abbiamo vinto i mondiali.
Non è l'83?
No, 80 che dici?
Scusate.
Regia di Ridley Scott.
Ah, parente?
Di che film sto parlando?
Di?
Blade Runner.
Ah, Blade Runner.
Questo è il film che più di tutti ha influenzato il mio immaginario, perché, sì, spesso mi sono trovata anche in teatro a dover scrivere cose, drammaturgie, racconti, insomma,
ho
un bel background, sì, scusatemi.
Sì. E come i risparmi dei contribuenti italiani si sono persi come lacrime nella pioggia.
Nella pioggia, è tempo di morire, è tempo, sì, di pagare.
Salutiamo il presidente Tridico.
Mm-hmm.
Sì, sì, che è un grande appassionato di questo programma.
Ok, bene. E che dire di questo film? È il film che mi ha lanciato nel genere distopico. Sì. È uno dei miei generi preferiti, anche per quanto riguarda la letteratura.
Aha. Ma qual è il libro da cui è tratto questo film?
Do Androids Dreams About Electric Sheep?
Parla potabile, parla,
sì, è tratto,
parla ligure.
In italiano non lo so, è tipo
anche le pecore sognano.
Anche le pecore sognano. Ah, proprio letterale, sì, 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 ok. Sì, sì. Anche le pecore fanno sogni elettronici, sì, sì, ok.
Poi c'era anche la versione
di Philip K. Dick.
Sì,
okay.
E poi c'era la versione di Philip K. Dick, inteso come altro Dick, che era anche le pecorine sognano. Hanno sogni.
Ma io queste cose non, ma le so. Io sto parlando.
L'hai pensata poi? L'hai pensata e hai detto? Sì, la dico.
Sì, sì. Okay. C'è stato un breve istante.
Esatto. E quello mi chiedo.
Nella vacuità ancestrale della, esatto, mia scatola cranica, esatto, in cui c'è stato un rimbalzo di opinioni. La dici, non la dici? Perfetto. La dici.
Tornando a Blade Runner, allora, sì, qual è Blade il mio Runner. Ricordo? Il mio ricordo è che questo è uno anche dei film preferiti dei miei, ok?
Sì.
E a casa ho l'introvabile VHS della versione cinematografica uscita del film,
perché,
no?
Perché esistono 60 di versioni.
Esistono, esatto, 60. Ridley Scott ha messo mano al montaggio tantissime volte. Quindi io ho quella.
Qual è la tua versione preferita?
Bella domanda. Io sono molto legata a quella originale.
Quella
col
voiceover.
Sono molto legata a quella. Sì. Che dire, del film è...
Quello col voiceover che diceva Rick Deckard era nel pallone più completo, mani due spugne, salivazione azzerata.
L'hai visto il film?
Sì, certo, sì, la sta, sì, citando, sì, proprio
uguale,
a memoria.
Uguale.
No, vabbè, Blade Runner, ecco, ripeto, sì, rimarrà veramente... Forse è il mio film preferito.
Perfetto.
Lo trovo che non sia invecchiato di una virgola, anche se quando uscì non ebbe un così grande successo.
Velocemente, che ne pensi del sequel? Potevano non farlo, esatto.
Potevano non farlo, ma non mi è dispiaciuto così tanto.
Emanuele ci vuole parlare di un film del 1948.
No, io ho bisogno di una musica.
Una?
Una musica. Dalla regia mi arriverà presto una musica.
Sì. Regia?
Regia? Mi arriva una musica?
Non c'è?
Non c'è la musica.
Non c'è la regia?
Non c'è la musica.
Va bene, un film del 1932.
No, 1937. No, è un film degli anni 70.
Aha.
Americano. Perché,
sì,
noi siamo banali, siamo film americani.
Voi non...
John V. Avildsen.
Ah.
Scritto da un giovanissimo, giovanerrimo.
Chi?
Sylvester Stallone.
Detto SS per gli amici nazisti.
Che film parliamo?
Eh beh,
Rocky.
Sono tu.
Rocky. Lo Stallone italiano.
No, quello è un altro.
No, è lo Stallone italiano. Soprannominato così nel film.
Uh-huh.
Film, vi do questo incredibile spoiler di pugilato. Un film che penso piaccia a tantissima generazione, non solo di americani, italiani, in tutto il mondo. È entrato nell'immaginario collettivo a più non posso. Sequel, simbolo, c'è, cioè, una statua. Cioè, che devo
a
dire di più?
È vero.
Una scalinata, c'è, cioè, una statua di un film. Io direi, posso chiudere qua.
E chiudiamo.
Chiudiamo qua. No,
e ringraziamo
comunque
gli ascoltatori del Ruggito del Coniglio, Rai Radio 2.
No. Rocky, non devo dire niente perché lo conoscete tutti. Spero vi faccia emozionare quanto fa emozionare.
Ma qual è il primo ricordo che hai di Rocky? La prima volta che l'hai visto?
Allora, non ho un ricordo particolarmente legato all'infanzia, ma un ricordo di Rocky. Io penso che il primo ricordo è Rocky 2, paradossalmente.
Mm-hmm.
Poi ho visto poi il primo. E il fatto che un altro spoiler, lui non vinca, mi ha sempre emozionato incredibilmente.
Sì. Io ti dirò, anche se questa puntata è dedicata ai vostri ricordi qualora doveppe naufragare su un'isola deserta, ricordo distintamente l'occhio di Rocky che viene tagliato con un coltello come la nebbia in Valpadana, per potersi riaprire.
Il bianco e nero, giusto?
E poi vorrei aprire una parentesi, un ricordo affettuoso del robot in Rocky 4, perché Sylvester Stallone sta anche lavorando a una nuova edizione del quarto capitolo di questa saga e ha intenzione di togliere dal cut, dal final cut, il robot che compariva.
Io che salutiamo.
Salutiamo il robot.
Ciao.
Sì, come si chiamava?
Non me lo ricordo.
Martufello, mi
penso
sembra.
Di sì.
Sì, sì.
Maurizio Martufello.
Maurizio Martufello. È una fine ingiusta, una fine ingiusta. Claudia.
Prego.
Allora, beh, adesso direi di fare un piccolo break.
Eh sì, è tempo di break, dai, cerchiamo di essere precisi. Dai, un omaggio all'infanzia, ai primi ricordi di Emanuele Daniello. Questa è No Easy Way Out, sempre da Rocky.
Ascoltando MPL Network.
Seconda mezz'ora insieme su Stasera Cinemino, via di ricordi, via.
Sento una grande responsabilità perché sto per parlare di un film abbastanza recente.
Sì, ma io ti lancio una sfida, lo devi dire in 140 caratteri, come se fossimo su Twitter.
Ok, anno 2005, regista George Miller, titolo Mad Max Fury Road.
2015.
2015, scusate.
Licenziamento
è l'emozione, l'emozione. Vabbè, comunque, per essere abbastanza brevi, visto come vuole il mio collega e amico Paglialunga,
è
molto energico. Per me il non plus ultra del linguaggio cinematografico, il massimo di ciò che il cinema può dare e fare per lo spettatore.
Un applauso per Claudio Bighi.
Grazie. Appena, io ricordo solamente una cosa: quando sono uscita dalla sala ero completamente in balia delle emozioni, cioè non mi ricordavo neanche più come mi chiamassi.
Io ho un quesito, non per te ma per il mondo.
Ah, prego.
Sì, cioè, dimmi. Io sono convinto che prima o poi arriverò a un punto in cui dirò, chiederò: ma Mad Max Fury Road è il film migliore della storia del cinema?
Per me è il miglior film del decennio.
Sì, è del decennio appena passato, sono concordo anch'io. Emanuele conosce un mio pezzo legato a questo film. Ti lo ricordi?
Allora, dovete sapere che ogni anno solare si conclude con una sua visione di questo film.
Io lo vedo ogni 31 dicembre, una mia tradizione da poco necessariamente.
Ma bellissimo!
È così, chiudo in bellezza.
Sì, sì, come io ogni 25 dicembre guardo Il Petroliere.
Dai, questo ne parleremo alla
puntata. È il mio film di Natale.
E io invece ogni 25 dicembre guardo Natale in casa Gupiello.
Perfetto. Claudia, un altro film da ricordare se naufragassimo.
No, ma tocca al buon Emanuele.
No, dine un altro.
Dine un altro.
Ok, allora, commedia, ok? 1997, Frank Oz, In e Out.
Wow.
Una, se non la mia commedia preferita. E vabbè, la storia penso un po' la conoscete tutti.
No, io non la conosco, non l'ho visto.
Vabbè,
dimmi.
Una breve sinossi: nella periferia americana, un professore,
un insegnante
di lettere, guarda l'Oscar che sta per vincere un suo ex allievo, ok, di liceo, e in diretta mondiale questo ex allievo dichiara, insomma, ringrazio il mio professore che è gay, e quindi tutta la comunità del piccolo paese scopre.
No.
Sì.
Wow.
Sì,
tra l'altro tratto da una storia vera, ovvero il discorso di ringraziamento di Tom Hanks per Philadelphia.
Questo non lo sapevo.
Che ringraziò, sì, un suo professore omosessuale.
E disse questo?
Sì. Non papale.
Cardinale.
Meno, sì,
vabbè, più o meno, ricamato, però veramente, veramente carino e
ci sono un sacco
di
scene calde in questo film.
Quindi finora, ricapitoliamo, hai consigliato Forrest Gump, Mad Max Fury Road,
Blade Runner e In and Out.
Emanuele Daniello.
Allora, io rimango negli anni 70, in cui stavo prima con Rocky, per citare un film di completamente diverso genere, ovvero All That Jazz.
Si può avere un applauso grande in sottofondo per All That Jazz.
Musical di Bob Fosse, 1979, autobiografico di Bob Fosse, con Roy Schneider,
sì,
che avete visto nello Squalo per i più...
Parente di Maria Schneider?
Non era parente di... E insomma, l'otto e mezzo di Bob Fosse, perché racconta di un regista che nel bel mezzo dello stress massimo, perché sta girando un film e sta realizzando un'opera teatrale, ha una serie di attacchi cardiaci, problemi sentimentali, problemi con la figlia che non vede mai, e avrà un sogno lunghissimo pre-morte che gli farà capire quali sono i veri affetti della vita. È un musical come quasi tutti quelli di Bob Fosse, e lo straconsiglio soprattutto perché è uno dei film meno noti della New Hollywood degli anni 70.
Si avvicina molto per qualità a Mad Max Fury Road, lui
più
me l'ha fatto
anche per genere, vero?
Sì. Sì. Non dico perché sono particolarmente legato, semplicemente perché poi andiamo in temi esistenziali freudiani,
esatto,
che non voglio
più
affrontare.
Esatto,
con un film che parla di morte, lo eviterei.
Ma a te piacciono i musical in generale?
No, a lui piace la morte.
Devo ammettere che avete ragione entrambi.
Sia la morte che i musical.
Sì,
quindi
la morte del cinema.
Fanno, se fanno un musical sulla morte.
E infatti questo era così.
Ok.
Successo, esattamente. Un altro film, devo dire, giusto?
Sì.
Allora, qua passo di decennio, mi sposto dagli anni 70 in avanti e mi sposto anche di continente. Finalmente usciamo dall'America, abbiamo detto tutti i film in lingua inglese.
Sì.
Nell'estremo oriente.
Ah, sì. Pensiamo in Puglia.
A parlare di un film che odora di cibo cinese, ovvero In the Mood for Love.
Che bello.
Anno 2000, Wong Kar Wai, film di Hong Kong con Maggie Cheung.
Salute.
E Tony Leung, con cui condivido il 27 giugno come data di compleanno.
Sì, che ricordiamo sarà il mandarino nel nuovo film
della purtroppo,
Marvel.
Sì, esattamente. Finché parla di un amore platonico, ovvero due vicini di casa che scoprono che i rispettivi coniugi sono amanti.
Mm-mm.
E loro si interrogano: ma dobbiamo diventare amanti anche noi? Ed è una storia romantica fatta con lo stile di Wong Kar-wai, quindi molto, come dire, molto lento, molto ragionato, molto romantico, non ci tocchiamo, non ci baciamo, ed è un film che onestamente, a parte mi fa venire una fame incredibile, che tutti i film asiatici si mangia tantissimo, e qui
lo devi vedere mentre mangi tu stesso, così
esatto,
non senti...
è un film per cuori puri,
sì,
me la gioco così.
E va, tu sei bene. Un cuore puro.
La lascio decidere agli spettatori questa cosa.
Ma io non ho capito, loro si mettono insieme alla fine o no?
Non lo posso rivelare, perdonami, lo consiglio, lo scoprirete nell'isola deserta e mi direte che ne pensate.
Perfetto, guardate che vi rimane una cartuccia a testa, poi la permanenza sull'isola deserta è quella, cioè voi restate fermi
però
lì.
Però tu che ci stai ascoltando e che poi nella prossima settimana dirai i tuoi.
Sì.
Quest'isola deserta con questi film, pensi di cavartela?
Allora, me la potrei cavare sicuramente con Mad Max Fury Road, potrei vivere in
per
eterno riguardando quelle sequenze, non lo so, se Dio fosse sceso in terra per fare un film avrebbe fatto Mad Max Fury Road, però anche All the Jazz. Devo dire che mi sento più affiliato come clan.
Veramente?
Con alcune scelte che ha indicato lui.
E qui sono stupito.
E per il semplice motivo
che tu non l'ha visti.
Che tu non li hai visti.
Ma dai.
Tre su quattro.
Blade Runner l'ho visto.
Allora
però...
il prossimo forse...
Allora il prossimo...
Risolviamo le sorti.
È un pezzo da 90.
Wow.
Un grande pezzo da 90.
È Febbre da cavallo?
No. Oddio, però ripensandoci potrei dire quello. No, scherzo. Siamo negli anni 70, fine anni 70, 1977, la regia è di Steven Spielberg, finalmente nessuno ha nominato Steven Spielberg, perché? Perché il film è Incontri ravvicinati del terzo tipo.
Che tipo era?
Era un tipo carinissimo, sì. Erano tanti tipi, visto che insomma erano parecchi alieni, tra l'altro grandissima annata il 1977, perché al cinema poi usciva anche un film di un amichetto di Steven Spielberg, ovvero...
Pippo Franco?
Ma no, George Lucas con Star Wars.
Star Wars? Che cos'è?
Sì, come che cos'è?
Che cosa si tratta?
Beh, tu sei un grandissimo fan anche di Star Wars.
Lo ero prima di vedere quella catastrofe di episodio 9. Ne abbiamo già parlato.
Dietro questo film di Spielberg c'è una scommessa leggendaria con Lucas.
Sì.
Che è esilarante a pensarci a posteriori.
Raccontala
tu il tuo film.
Ma io non so bene i dettagli perché non c'ero.
No, semplicemente appunto George Lucas girava Star Wars, Spielberg Incontri ravvicinati, Spielberg era convinto che il suo film facesse schifo.
Sì, tra l'altro Lucas andò a trovarlo sul set.
Lucas era
convinto
che il suo film facesse schifo.
Sì, erano due depressi cronici.
Hanno scommesso, diciamo, qual è il film dei due, cioè il nostro, quale incassa di più, chi l'ha girato paga la cena all'altro.
Ha pagato,
hanno scommesso
Lucas
reciprocamente.
Ma io sapevo anche che Spielberg avesse detto: guarda, io secondo me il tuo film andrà benissimo,
esatto.
Quindi prenderò una percentuale.
Sì, non entriamo nel...
E sta ancora prendendo i soldi,
Spielberg.
Io so che poi Francis Ford Coppola ha sputato nei piatti di entrambi. Vera questa cosa?
Non è andata male a nessuno di questi.
Quando
diciamo.
si poteva sputare nei piatti al ristorante, ora non si può più fare.
No, direi di
meno
no.
Meno male.
No. Dici di Incontri ravvicinati.
No, Incontri ravvicinati è sempre, comunque sto notando una cosa, che il legame è sempre familiare. Cioè anche questo è il film più preferito da mio padre, e quindi ogni volta che lo vedo
pensi a tuo padre.
Sì, penso un po' a lui, anche al fatto che spesso mi ha raccontato quando lo vide al cinema negli anni 70, no? Immaginatevi questi ragazzi che non avevano visto nulla, quindi nello stesso anno o giù di lì si sono ritrovati a vedere sia Incontri ravvicinati che anche Star Wars, quindi qualcosa di... Tu hai visto tutto, Emanuele, perché sei figlio degli anni 2000, no?
No, io sono del 95, sono figlio della fine degli anni 90.
Vabbè, però comunque sei cresciuto nel 2000, invece loro non avevano visto nulla.
Ti dirò che paradossalmente hanno visto più film quelli degli anni 70 che me.
Anche perché adesso c'è il Covid, quindi non puoi più vedere nessun film.
Ma parlo dei vecchi però.
È vero che hanno legami familiari, mentre è uscito Gangster e Amori Dannati, tu hai comunque citato tutti i feel good movies.
Sì, è vero.
Che è una cosa buona.
È una cosa molto carina questa, perché sono un'anima candida.
Un feel good movie, Blade Runner?
Beh, ho capito, a parte Blade Runner. Volendo anche Mad Max sono un feel good movie.
C'è molta distopia.
Per quanto è bello, sì.
Sì, alla fine comunque finisce tutto bene.
C'è fantascienza, distopia e cuore.
Sì. E cuore.
Ecco, sono i tre aggettivi che mi rappresentano.
Bello.
Fantascienza, distopia e cuore è quello che manca, è parte della presidenza Trump, manca il cuore.
Manca il cuore? Ah,
sì, sì.
Va bene.
Poi ci siamo. E ci è rimasto?
Ultimo break musicale per noi, una canzone richiesta espressamente da Claudia Bighi.
Hai capito?
Io sono tentato di fargliela lanciare direttamente.
È un piacere.
Anche perché con questa voce.
Beh, con questa voce suadente. Questa è Pressure e lui è Billy Joel.
learn to pace yourself. Pressure. You're just like everybody else. Pressure. You've only had to run so far, so good. But you will come to a place where the only thing you feel are loaded guns in your face, and you'll have to deal with pressure. You used to call me paranoid. But even you cannot avoid pressure. You turn the tap dance into your crusade. Now here you are with your faith and your Peter Pan advice. You have no scars on your face, and you cannot handle Street. What does it mean?
I'll tell you what it means.
Pressure. Pressure. Don't ask for help, you're all alone. Pressure. You'll have to answer to your own. I'm sure you have some cosmic rationale. But here you are in the ninth. Two men out and three men are nowhere to look but inside, where we all respond to
MBL Network.
Ultimo blocco per noi su Stasera Cinemino. Che puntata piena di ricordi, di
sì,
memories.
Bellissima.
Di più che altro anche di gusti personali, visto che stiamo raccontando i cinque film che ci porteremmo letteralmente appresso se la nostra grande barca, il nostro yacht, naufragasse.
Non esageriamo.
Vabbè. Se il nostro yogurt naufragasse.
Ah, facciamo yogurt.
Tu in sottofondo ci hai messo una canzone di Morgan, quindi bravo, dovremmo chiederci altrove anche che fine ha fatto Bugo. E altrove.
Ma l'hanno ritrovato?
Oh, chissà.
Non lo sapremo mai.
quindi a chi tocca adesso?
A D'Alema.
Devo fare io D'Alema, una chiusura degna, dato che tu ne hai detti 5, tocca a me dirne 5. Sì. Io, dopo aver sparato titoli d'autore così all'improvviso, In the Mood for Love, All the Jazz, torno negli anni 70 e voglio fare il baro, voglio barare. Cioè, ne voglio dire un ex aequo. Perché no, tu ne hai detti 5, dico 6, io baro.
Se ne dici un italiano, va bene.
Non ci sono purtroppo italiani, ma so che tu rimedierai questa cosa la prossima settimana.
Chiaramente.
Voglio citare due film dello stesso autore, dello stesso, più o meno degli stessi anni.
Kill Bill volume 1 e 2.
Un autore newyorkese, bassetto, nevrotico, con gli occhiali. Ovvero Io, Annie e Manhattan. 1977 e 79, rispettivamente. Due film, secondo me, molto diversi fra loro, non solo perché uno è in bianco e nero, uno è a colori, però che racchiudono al massimo la summa del Woody Allen, del Woody Allen soprattutto dell'epoca, perché Io, Annie racconta appunto, penso lo conosciate tutti voi che ascoltate, storia d'amore con Diane Keaton, che non finisce benissimo ma rimangono amici, guarda caso, nella vita è esattamente quello che è successo.
Sì, a differenza di Kate Winslet.
Vabbè. Manhattan invece è un film che è un finale che io amo, perché è il finale più ottimista della carriera di Woody Allen, che negli ultimi anni invece ci ha abituato a finali estremamente pessimisti e nichilisti, anche i film, non solo i finali. Invece quello di Manhattan è un inno totale all'ottimismo, a una coppia che si saluta ma sa che potrà aspettarsi, attendersi, e tutto andrà bene. Sono film, anche questi tra l'altro, per cuori romantici, ma soprattutto per chi crede nell'amicizia, nella banalità e assurdità della vita, con, come dire, con verso lenti o comunque ottimisti.
Mi hai commossa.
Grazie.
Nessuno
grazie.
Di voi ha portato un cinepanettone sull'isola. Vediamo se Riccardo recupera. Rimedia.
No, non me lo porto un cinepanettone.
Mannaggia.
Però ce li ho, 5 titoli improvviso, non ce li ho scritti. Mi porto un film di Sergio Leone, quindi scelgo C'era una volta in America.
Vabbè, giustamente avrai molto tempo,
esatto,
a disposizione.
Avrò molto, molto tempo a disposizione. Almeno 4 ore a disposizione. Mi porto un Martin Scorsese e scelgo Casino.
Che ha sempre tempo a disposizione. Da 3 ore.
Io amo film molto, molto lunghi, molto densi, senza nulla mancare, senza nulla togliere a Goodfellas, che è un altro capolavoro. Mi porto un Kubrick e scelgo Dottor Stranamore.
Bravo, perché se sceglievi Arancia Meccanica non ti parlavo più.
Bene, meno male. Anche perché so che lo detesti, effettivamente.
No, non è che lo detesto, penso sia sopravvalutato. Il Dottor Stranamore invece è un grandissimo film.
Sì. Scelgo un Tornatore e mi porto Nuovo Cinema Paradiso.
Mm-hmm. Ok.
E poi devo trovarne uno.
Però se avessi avuto coraggio, avresti dovuto portarti La Corrispondenza di Tornatore.
Mamma mia, ragazzi. Uno dei più brutti, probabilmente. Sì, sì. Con un Jeremy Irons a pezzi, tra l'altro.
Sì, sì.
Sente,
sì,
è finito.
Proprio letteralmente. È buttato in un cassonetto
in un lago, al di sotto di un lago.
Quindi te ne manca uno, Riccardo?
Me ne manca uno, devo ragionare. Forse, guarda, per quanto sono legato a quel film, mi porto il cartone animato, il classico Disney, Il Re Leone.
Lo sapevo.
Wow, il Re Leotta.
Ti conosco troppo bene, Riccardo.
Ecco qua i miei 5, i miei 5.
Beh, tutti titoloni importanti,
I Jackson 5.
I Jackson 5. Tutti morti, credo, no?
Beh sì, anche tutte colonne sonore molto importanti.
I Jackson 5 erano un po' i fratelli De Filippo della musica americana.
Sì,
no?
Più o meno sì, definiti un po' da tutti così.
C'era Titina Jackson?
Sì, sì, ovvio.
Okay,
e quindi gli ascoltatori hanno ben 16 consigli per il prossimo lockdown.
Come 16?
Sì.
Ah beh, certo.
Sì, perché ho barato.
Sei veramente un barone.
Sì, lo so, è che
se
dobbiamo fare.
Se mi avvertivi, anch'io sceglievo un film.
Sei ancora in tempo,
Sei un barone, sei un barone.
Finché la regia non ci dà una ghigliottina addosso, no. Puoi dirne un altro.
Basta, sì, sì. Finisco così.
Anche perché poi andiamo a 17, porta male.
No, vediamo, già stiamo messi male. Salutiamo gli ascoltatori? E salutiamoli, su via. Cari ascoltatori, ci ritroviamo su queste frequenze. Dipende dal numero di contagi della prossima settimana, ma noi proveremo.
Siamo ottimisti, come abbiamo detto finora.
Esatto.
Ottimismo.
Viva il cinema, ciao a tutti.
Ciao!
Ciao ragazzi, alla prossima! Dream.
ass. Dude, I'm stepping in harder this year. Yeah, be rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, ha, ha. We gon' ghost town, this Motown. With your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it, until you're cheddar-headed. Watch the way I nap.